Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua, buon mercoledì. Terza puntata settimanale di Palla in Tribuna. Si avvicina il match col Cosenza, ma tiene banco ancora. Inevitabilmente, come è giusto che sia, il calcio mercato, tra l'altro tutte le ultimissime, oltre naturalmente a questo appuntamento quotidiano qui su Radio Parma, le potrete poi seguire questa sera, perché lo ricordo, torna calcio mercato dalle 21 su 12 TV Parma, questa diciamo trasmissione speciale che realizziamo proprio nel periodo del calcio mercato, in questo caso quello invernale, e finalmente comincia a muoversi qualcosa, o meglio si sta già pian pianino muovendo da qualche giorno, però dovremmo essere arrivati alla conclusione della trattativa con il Fenerbahce per la cessione di Osterwolde. Vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi che si ragionava ormai su una cifra di 7 milioni di euro, arriverebbero ulteriori conferme, 7 milioni e mezzo di euro compresi i bonus. Dalla Turchia danno tutto per fatto, saremmo molto stupiti se saltasse questo affare, ma già da giorni questo. Bonus, sto leggendo, legati al rendimento del giocatore, dovrebbe esserci quel 20% su una futura rivendita, però questo non lo sappiamo di preciso. Sono tutte voci che si rincorrono, ma non dovremmo andarci distanti. Beh, dopo un solo anno, insomma, Osterwolde permette al Parma di fare una buona plusvalenza. Era stato pagato 1-2 milioni circa dal Twente. Arrivato quasi i primi mesi ci aveva fatto così storcere un po' il naso, perché sembrava un pesce fuor d'acqua. Poi ci hanno detto che aveva avuto anche problemi personali, quindi ci sta. Quest'anno ha fatto vedere qualcosa di diverso. Sembra un giocatore così, ancora da sgrezzare. E ci sta evidentemente comunque che il Parma voglia fare una plusvalenza subito, anche perché poi non è detto, no, che certi giocatori si confermino. Quindi anche dai commenti che ci avete inviato, anzi vi ricordo il numero poi perché ne attendiamo altri, 333 920 170, mi sembra che nessuno si strappasse le vesti, ecco, per la possibile partenza di Osterwolde. Poi, per carità, gli auguriamo di diventare un top player, di giocare nella nazionale olandese, di diventare uno di quei giocatori da Premier League con grande fisicità, corsa e inserimento. Vabbè, ben venga per lui, insomma, saremo solo che contenti del fatto che poi sia passato da Parma, ma chiaramente questa è un po' la storia del calcio attuale. Certo, fa un po' strano, poi lo commenteremo anche con i nostri ospiti, che un giocatore dal calcio italiano venga pagato tanto da una squadra turca. Certo, sì, certe squadre turche hanno avuto una buonissima tradizione, su tutto il Galatasaray, però insomma che adesso mi sembra cresciuto molto il campionato turco dal punto di vista più che altro della spesa, perché poi alla fine come risultati europei non mi sembra che sia cambiato moltissimo. Però, insomma, se Osterwolde, a quanto ci risulta, poi lui era contento di questa destinazione, la vedrà evidentemente come una tappa in cui giocare in Europa e mettersi in mostra. Ci può anche stare dal suo punto di vista. Vedremo, insomma, attendiamo l'ufficialità, perché non è ancora ufficiale, e da lì anche dipende poi l'arrivo di Zanimacchia, perché Kraus avrebbe detto: Zanimacchia sì, ma investiamo soldi della plusvalenza di Osterwolde, e anche questo avrebbe senso. Tra l'altro sì, Zanimacchia, poi lo sentiremo nel servizio di Alberto Rugolotto, sarebbe un affare attorno ai 3 milioni di euro. Ieri abbiamo rilevato come, non avendo giocato con il Bologna, insomma era un po' un tacito almeno pubblicamente avallo alla sua cessione da parte di Ballardini, anche perché Ballardini impiega il 3-5-2, Zanimacchia è più un giocatore da sì, 4-2-3-1, 4-3-3, fa l'esterno, mi ricorda un po', questo me l'ha fatto notare un collega, ricorda un po' Mazzocchi, Pasquale Mazzocchi. Forse Zanimacchia sarà un giocatore che in futuro, almeno per la Serie A, dovrebbe sfruttare le sue grandi doti fisiche di corsa per puntare più su quello e magari fare un passo indietro, no, non lo so, è una mia così supposizione, però vedremo, insomma, sicuramente in Serie B è un giocatore che la differenza la può fare, l'anno scorso l'ha fatta nella Cremonese, poi come ci siamo detti tutti, la differenza deve farla chi c'è già in squadra, ecco. Ma Zanimacchia potrà dare una mano, ma non sarà quello che arriva e risolve tutti i problemi di questo Parma. Il Parma deve togliersi da questa situazione un po' così di chiaroscuro da solo, assolutamente. Ricordo ancora il numero per scriverci, che è il 333 920 170. Io intanto che così preparo la lettura dei messaggi, anche perché abbiamo un nuovo tablet, quindi devo un attimo impratichirmi del nuovo tablet. No, ma è semplicissimo, ce l'ho già fatta. Comunque C'è già un messaggio, lo leggo subito, che riguarda lo stadio, perché così rilanciamo anche questo tema caldissimo. Ieri sera puntata di Parma Europa, infatti dice Andrea, ieri sera ho visto Parma Europa. Negli anni 90 abbiamo ingrandito lo stadio a 30.000 posti, ora si vuole ristrutturare lo stadio a 21.000, tutto sostenibile, ma dov'è il problema? Forza Parma, questo è il messaggio di Andrea, sì, abbastanza condivisibile. Luca ci manda la designazione, vediamo un po', Cosenza-Parma sarà arbitrata da Ivano Pezzuto di Lecce, assistenti Miele e Niedda, quarto uomo di Reda, al VAR Serra e alla VAR c'è Vivenzi, quindi Pezzuto di Lecce l'arbitro della partita di sabato alle 14 con il Cosenza, ve la racconteremo ovviamente qui dalle frequenze di Radio Parma. Rino dice Osterwolde, anzi lui scrive Osteria Volde, non so se è il T9 o una scelta di Rino, comunque Osterwolde in Turchia farà molto bene, l'importante è che si sia tolto dalle scatole, leggo testualmente Rino, insomma evidentemente non aveva troppa simpatia per Osterwolde. Facciamo il punto sul mercato, ma anche il punto in casa Parma in vista del Cosenza con il servizio di Alberto Rugolotto.
Sarebbe la prima vera plusvalenza dell'epoca Kraus, la sensazione che la chiusura sia ormai questione di ore, salvo sorprese Osterwolde sarà un giocatore del Fenerbahce. I dirigenti crociati stanno per chiudere l'operazione a titolo definitivo per una cifra che staziona sui 6,5 milioni di euro e che toccherebbe gli 8 milioni tra bonus vari e percentuale sulla rivendita. Il terzino olandese, 22 anni in aprile, ha già da settimane in tasca l'accordo di massima col club turco. Il Parma lo aveva prelevato esattamente un anno fa dal Twente, poi era scattato l'obbligo di riscatto per circa 3 milioni di euro. Se sulla corsia di sinistra i gialloblu sembrano abbastanza coperti tra la conferma di Valenti come laterale, il momentaneo rientro a pieno regime di Ansaldi e le alternative Zagaritis e Koulibaly, la maggior parte dei tifosi crociati spera ora che il tesoretto della cessione di Osterwolde possa essere reinvestito sul mercato in entrata a partire da un attaccante. Il primo nome rimane Zanimachi, i contatti con la Cremonese proseguono, i grigiorossi continuano a fare muro, ma il Parma ha due possibili assi nella manica. La volontà dell'esterno, a cui non dispiacerebbe rilanciarsi con un allenatore Pecchia che lo conosce bene, e la possibilità di rialzare ulteriormente l'offerta economica. Adesso, secondo indiscrezioni, si è fermi sui 3 milioni di euro. I crociati non sembrano invece voler insistere per Castagnetti, al momento non si segnalano ulteriori movimenti. In attesa di novità, lo stesso Pecchia continua a guidare il gruppo a Collecchio in vista della trasferta di Cosenza, da valutare le condizioni di Vasquez e Romagnoli probabili, il ritorno da titolare di Bernabei, la conferma di Benedijak.
Palla in tribuna.
Vedremo, di sicuro al di là di chi scenderà in campo sarà fondamentale fare punti, 3 punti contro il Cosenza. Un paio di messaggi prima di dare il benvenuto al nostro primo ospite. Giuliano dice, non si parla mai dell'incasso per Tutino, tra questo e quello di Osterwolde non c'è spazio per un altro acquisto oltre a Zanimacchia, perché non andiamo a bussare da Giuntoli per Gaetano? Adesso ne parliamo e poi ne parleremo anche con il nostro primo ospite, al quale do il benvenuto, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco!
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Francesco, insomma, settimana così importante in casa Parma, perché si viene da una vittoria che è stata, direi, era assolutamente necessaria contro il Perugia. Ci si avvicina a un'altra sfida contro una piccola, una squadra di bassi fondi da battere, e sullo sfondo di tutto questo c'è il mercato. Partiamo dalla partita contro il Perugia, facciamo quindi un passo indietro. Qui tanti ascoltatori si sono divisi, hanno detto sì, il Parma ha giocato male, non ha giocato bene, ha vinto contro nessuno. Altri hanno detto no, questo è lo spirito che ci vuole in Serie B. Tu che idea ti sei fatto di quella partita a freddo?
Ma in realtà non c'è molto da aggiungere, perché è una partita che si era detto va vinta assolutamente, e vincerla non è il minimo sindacale, nel senso non c'è da esaltarsi. Però è tornato il sorriso, chiaramente la sconfitta avrebbe fatto aperto una crisi che era latente, sarebbe stata conclamata. A me non piace però il gioco di quando il Parma vince, ha vinto contro nessuno, quindi quando perde, cioè perde, insomma, diamo il valore a queste vittorie, perché il livello della Serie B è questo, soprattutto della seconda parte della classifica. E con queste squadre il Parma ha dimostrato di saper perdere, e una volta tanto che dimostra di saper vincere, prendiamoci questi tre punti e la chiudiamo lì. Ecco, non è una partita da andarci a riguardare. Se non altro, sono stati segnati un bel gol e un gol fantastico che da soli hanno impreziosito, direi, questi 90 minuti che vanno in archivio, punto stop.
Eh sì, non è poco questo, assolutamente. Francesco Monaco, calciomercato. Allora, Osterwolde ormai ha un passo, manca solo l'ufficialità per il passaggio al Fenerbahce, 7 milioni e mezzo. Intanto ti dico, insomma, sono presi bene?
Allora, sì, perché quando è arrivato, per tutto il girone di ritorno dell'anno scorso, abbiamo parlato di una specie di oggetto misterioso. Il fatto stesso che dopo nemmeno un girone d'andata, fatto comunque bene, abbia potuto generare una plusvalenza e l'interesse di una squadra che comunque è di un certo livello, perché voglio dire, è vero che il calcio turco, come hai detto tu, non è un campionato di primissimo piano, però le squadre di Istanbul sono ricche,
sì, spendono.
E spesso e volentieri ci vanno a finire la carriera. Adesso non so chi c'è ultimamente, c'era andato Icardi.
Ah sì, insomma, Icardi al Galatasaray, sì assolutamente.
E comunque molti allenatori e giocatori italiani, anche c'è andato Pirlo, ci sono parecchi giocatori di nome, e quindi va benissimo, perché è un tipo di giocatore, in quel ruolo lì lo puoi sostituire, sia con giocatori che hai già in casa, tipo Valenti, però voglio dire, il terzino sinistro deve garantire sempre corsa, gamba e copertura. E Osterwold ha un fisico eccezionale, beato lui, e ciao.
Sì.
Non è che anche in questo caso non c'è molto da dire.
Parentesi,
se non altro, sì, notare che sarebbe la prima plusvalenza dell'era Krause, già questo è un evento.
Sì, esatto, vuol dire che per una volta siamo stati capaci, intendo il Parma, di valorizzare un giovane, che poi questo è l'obiettivo un po' di tutti, ma è molto difficile, il Parma non c'era riuscito. Scusa, prima di proseguire sul Parma, parentesi su Mauro Icardi, classe 93, ormai fuori dai radar da anni, veramente... forse era esploso troppo presto.
Quando hai degli agenti così ingombranti,
sì.
Ragazzi, c'è poco da fare. Il calcio, quando comincia a finire a sconfinare nel gossip, la tua carriera inevitabilmente va a testa in giù.
Sì, è durata anche tanto allora, forse.
Sì, voglio dire, sì, è durata anche tanto la telenovela, vuol dire.
Sì, sì.
Più della carriera ad alto livello del giocatore.
Sì. Francesco, Zani Macchia sembra vicino, l'abbiamo detto, è una trattativa che mi stupirai se saltasse, ecco, personalmente. È un innesto buono, credo che tu sia d'accordo, mi dirai secondo te quanto, ma soprattutto poi serve qualcos'altro a questo Parma o possiamo fermarci qui?
Ma allora, Zani Macchia, io spero veramente che si metta la parola fine a questa trattativa. Se non dovesse arrivare, penso che vorrebbe dire che qualcosa non ha funzionato. Se dovesse arrivare, però, io mi permetto di chiedermi, visto che tanto non avrei risposta, è inutile che dico chiedergli, perché ci è voluto tutto il mese, quando la Serie A, come ho già avuto modo di dire, è stata ferma prima di Natale per tutto il periodo dei mondiali. Quindi, per intavolare una trattativa, è vero che la Cremonese aveva la Coppa Italia, ha passato il turno, la Juventus adesso magari ha altri problemi da affrontare, però insomma, a maggior ragione si potevano anticipare queste problematiche e mettere le basi per una trattativa già prima di Natale, in modo che quando poi si apre il mercato di gennaio e contestualmente riparte il giorno di ritorno, tu hai già pronte le carte per il passaggio di proprietà del giocatore. Vedo che bene o male le altre squadre di Serie B non solo acquistano giocatori, ma se si tratta di attaccanti hanno già tutti timbrato. perché ha segnato Rodriguez del Brescia, ha segnato Baez del Frosinone, insomma sono già arruolati, ecco, ne ha segnato tutino perché ho letto che ha sbagliato una rovesciata, però comunque dopo il suo ingresso in campo il Palermo ha vinto. E quindi sì, c'è bisogno di altri giocatori, nel senso che questa benedetta punta che dia garanzie sul piano della salute, dell'integrità fisica, noi non ce l'abbiamo. A me piacerebbe che decidessero, se non vogliono veramente comprare sta punta, puntare tutto, fare un all-in su Benedicciak, a patto però che torni a giocare a centravanti, perché sì, è vero che ha fatto un bel gol, però continua a essere impiegato. Ecco, l'arrivo di Zanimacchia, se non altro, potrebbe spostare, diciamo, definitivamente Benedicciak come centravanti. Un giocatore di centrocampo, un mediano, potrebbe far comodo. E quindi sì, ci sono un paio di caselle che volendo potrebbero essere riempite, però bisogna capire, perché è la prima volta, da una parte è la prima volta che si pensa prima a vendere, no, Tutino, Osterwolde, e solo in un secondo tempo a fare qualche operazione in entrata. E questo potrebbe essere una chiara spia di un cambio di strategia, un cambio magari anche di obiettivi, non lo so. D'altra parte però gli ultimi due mercati di gennaio, soprattutto quello dell'anno scorso che era tanto atteso dopo l'arrivo di Iachini per dare quel benedetto assalto ai playoff che non c'è stato, sono arrivati Costa, è arrivato Cassata, è arrivato Simi, era arrivato Rispoli perché era svincolato, però comunque era un acquisto di gennaio, non si sono poi rivelati quei grossi rinforzi, ecco, no, evitiamo tanti altri giri di parole, ho voluto essere volutamente buono.
Assolutamente.
Quindi se devi andare a caccia di quei giocatori lì, fermiamoci a Zanimacchia sempre che arrivi.
Sì, sempre che arrivi.
Ma quando dicono siamo vigili, cioè non ci serve nessuno, siamo a posto così, ma siamo vigili, ecco, bisogna vedere cosa si intende per siamo vigili, perché la Ternana sembra, non dico in smobilitazione, ma con la sberla che ha avuto il presidente, gli hanno sequestrato un sacco di beni mobili e immobili, lui ha fatto la battuta, il nostro mercato lo fa la finanza. E teoricamente magari qualche giocatore della Ternana, Pettinari è già andato, e magari si può pensare di prenderlo.
Assolutamente. Qualche messaggio. Fabio dice: perché non proviamo a dare più fiducia a Bene, che poi dice punti di Monaco mi ha anticipato, quindi è d'accordo con te. Poi,
mi fa piacere essere d'accordo con i tuoi ascoltatori.
Ampo 60 dice: Osterwolde ci porta Zanimacchia gratis, le prime in B stanno comprando punte, visto che la punta da noi non arriverà, speriamo nel recupero di Charpentier. Finito il mercato devono essere tutti uniti per fare più punti possibili, ma ci sono molte incognite, vedremo. Poi altro messaggio simile è questo. Mark dice: ieri si parlava delle punte che ha il Parma, Inglese e Charpentier, però per me Inglese non è una punta perché spesso è a destra e a sinistra in alto, centrocampo e anche in difesa, un tuttofare, mentre il Carpentier nei pochi minuti che ha giocato si è piazzato là davanti proprio da vera punta. Francesco, te la butto lì, detto che è un modulo diverso e si gioca diversamente, ma anche per quello che dicevi su Benedicciak, secondo te Pecchia potrebbe tentare, chi lo sa, o questo Parma potrebbe reggere un 4-3-1-2 puro con Vasquez dietro, che ne so, a Charpentier e Benedicciak?
Non lo so, perché il problema del Parma è, secondo me, in questi due anni, indipendentemente dall'allenatore, è sempre lo stesso. Cioè, quanto sono disposti a sacrificarsi gli altri 9 giocatore di movimento per Vasquez. Quindi non è tanto questione di sistema di gioco, perché va bene il 4-3-1-2, va bene il 4-2-3-1, va bene il 4-4-1-1, dove Vasquez è imprescindibile, e devi avere il maggior numero di giocatori disposti a fare anche il lavoro di Vasquez, va diviso per nove praticamente, e questo raramente è successo, cioè la presenza anche solo di uno dei due rumeni ha sempre creato problemi di equilibrio, la convivenza Vasquez-Bernabé non è stata ancora risolta perché Perugia, praticamente Bernabé ha sostituito Vasquez negli ultimi 5 minuti ed è dopo Vasquez il miglior giocatore della squadra, quindi più che il sistema di gioco bisogna valutare questo, quanto siete disposti a sacrificarvi per quello che tra l'altro non è il vostro leader, perché Vasquez non è un leader dal punto di vista caratteriale, è il faro della squadra, però di mobilità limitato. Quindi il problema quando si parla di equilibrio tattico, di moduli, di sistemi di gioco, il problema è questo: gli altri nove devono correre, ognuno ovviamente in base al suo ruolo e al fatto che sia un difensore centrale di fascia, centrocampista, eccetera, a tutti è richiesto un sacrificio. Benedicia che è uno che si sacrifica, perché è stato molto evidenziato l'errore in disimpegno nell'area del Parma, quando fondamentalmente ha sbagliato il passaggio indietro, anche perché non erano messi molto bene i due difensori e non ha capito bene a chi darlo, però era lì.
Sì, magari.
Un altro attaccante non sarebbe stato lì in quel momento. Quindi Benedicia, che è uno dal punto di vista del sacrificio, ci puoi mettere la mano sul fuoco. Su Charpentier non lo so, proprio perché comunque è anche un giocatore di stazza, e pensando al basket, cioè i pivot così strutturati a fare il cost to cost ci mettono un po' più di tempo. Quindi vederlo giocare per la squadra nei momenti in cui la squadra non è corta, può tenere palla perché ha la stazza, la spizza di testa, però non so quanto possa essere considerato un giocatore di sacrificio.
Anche io questo dubbio ce l'ho. Daniele da Medesano ci dice: bene la cessione di Osterwolde, anche perché come esterno sinistro basso siamo coperti, e immagino si riferisca a Valenti. Poi dice: il probabile arrivo di Zanimacchia darebbe più concorrenza sugli esterni e indurrebbe i due romeni a battagliare per un posto in formazione. Sì, Francesco, perché noi facciamo tutti questi discorsi, ma non solo noi, vedo che ormai in tanti quasi non considerano più l'apporto di Mihail Eman, perché con tutti questi infortuni si fa fatica poi a contare su di loro. Bisogna abituarsi un po' a fare senza, forse.
Ma io ho perso il conto dei treni che stanno perdendo questi due ragazzi.
E degli infortuni.
Quindi, sì, tra un infortunio e l'altro, non sono ancora riusciti a togliersi di dosso questa etichetta di giocatori non solo ancora incompiuti, ma anche un po' troppo egoisti. E dal punto di vista calcistico evidentemente, quindi lasciamo che guariscano, che siano pronti, che siano in forma. Probabilmente Mihaila dovrebbe essere già pronto, ma quasi sicuramente è giusto così, cioè più la squadra fa punti senza di loro, più riesce a, come si dice, a nascondere la loro assenza, e più devono darci una mossa quando giocano. Però diventa sempre più un problema loro più che del Parma, se il Parma sa fare a meno di loro.
Francesco, della questione stadio, che opinioni ti sei fatto, tu che segui un po' tutti i dibattiti e quello che sta succedendo?
Mi sono fatto un'opinione che, insomma, bene o male chi mi conosce sa, nel senso che ho già avuto modo di parlarne. Credo che sia stata sbagliata la comunicazione dall'inizio, non mi riferisco a questi ultimi mesi, mi riferisco a questi ultimi anni, da parte prima ancora del Comune, poi anche della società Parma Calcio. A me non dispiace l'idea di avere un Tardini riqualificato, non è scandaloso pensare a un Tardini che funzioni tutta la settimana e che possa ospitare anche altri tipi di eventi. Va chiaramente risolto una volta per tutte il, tra virgolette, conflitto con i residenti. Anch'io sono un residente, non sono contrario al progetto, però sono un residente e conosco i problemi dei residenti. Mi fa specie l'ipotesi di due campionati come minimo senza vedere il Parma giocare in casa.
Anche qui bisognerà capire bene poi come andrà,
ecco,
a finire.
No, cioè ci sono dei diversi motivi che mi fanno propendere per una specie di compromesso. Ok, mettiamoci le mani sopra per fare un restyling il meno impattante possibile, quindi senza interruzioni della fruibilità, senza magari sto parcheggio che quello creerebbe davvero un grosso disagio a lungo, anche perché quando vai a scavare non sai quello che trovi, magari trovi sotto un colosseo di mostri che lo stadio c'era già 2000 anni fa. No, questa è una battuta. Io
sì, perché era nella zona di Borgo La Latta, l'anfiteatro.
Sì, esatto. Quello che non trovo giusto è che da parte del comitato o dei comitati contro questo tipo di progetto abbiano avuto, secondo me, la possibilità di esagerare un po' con gli aggettivi, parlare di devastazione, parlare di città sotto scacco. Ecco, queste cose mi sono sembrate un'esagerazione. Mm-hmm. Questo continuare a tirare in ballo la delocalizzazione, che non è un tema all'ordine del giorno, perché non lo fanno fuori? E dimmi chi lo paga.
Cioè, no, e la viabilità e tutto quanto.
Esatto, esatto. Sì, 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 no, ma io,
poi ci andiamo tutti in macchina, punto di domanda.
Sì, ecco, molte cose dal punto di vista della viabilità andrebbero ripensate, perché ovviamente io ti lascio lo stadio qui, però tu allo stadio in macchina non ci vai, indipendentemente se vieni da via Palermo o da Frosinone, cioè, ecco, ma questo è un altro discorso. L'ultima cosa che vorrei dire sul Tardini, anche quando dicono ma non si può fare fuori come nelle altre città, allora nominatemele tutte le altre città, perché in molte città, più ancora in Europa che in Italia, gli stadi sono all'interno del tessuto urbano, se non è centro storico, comunque all'interno della cerchia urbana, ecco. E non si capisce perché solo lo stadio di calcio debba essere aperto un giorno alla settimana, qualsiasi palestra, piscina, centri direzionali, qualunque tipo di struttura che offre un servizio è aperta, se non 7 giorni, 5 giorni su 7, perché devono funzionare per mantenersi. E non si capisce perché lo stadio di calcio non possa offrire anche cose in più.
Chiarissimo.
Detto questo, io prego. Aspetto gli eventi come qualsiasi altro tifoso.
Sì. Ci stanno scrivendo tanti in tanti sullo stadio, poi continueremo a parlarne. Francesco Monaco, io per il momento ti ringrazio, appuntamento con te in radio ovviamente la prossima settimana.
Naturalmente, io sarò qui. Grazie mille a voi e forza Parma. Ciao,
ciao, grazie Francesco. Allora, qualche messaggio, perché adesso sullo stadio vi siete giustamente scaldati in tanti. Fabrizio: benvenga lo stadio nuovo, riqualifica la zona e valorizza gli immobili. Le opposizioni sono frutto di un'avversione antica nei confronti dei tifosi, frutto di un poco di spocchia, dice Fabrizio. Poi Davidone dice: sul Tardini posso dire che secondo me ci sono stati dei comitati contrari con motivazioni veramente assurde, probabilmente solo per fare polemica. Sono favorevole al rifacimento del Tardini, soprattutto lì dove è adesso, senza spostare niente. E poi dice: d'accordissimo con Francesco, io sono decenni che allo stadio ci vado in bici o con lo scooter, e mai in macchina o addirittura a piedi lasciando l'auto lontano. Questo era Davidone. Poi c'erano altri messaggi. Ecco, Nicolò dice: il problema è che si lasciano senza stadio per 2 anni, ci lasciano senza stadio per 2 anni per poi trovarci un Tardini rimpicciolito con 4.000 posti in meno. Beh, Nicolò, devo dire che tanti stadi sono stati rimpiccioliti per essere riempiti, perché poi il Tardini quando è che l'abbiamo visto l'ultima volta pieno? Io non me la ricordo. Lo Juventus Stadium rispetto al delle Alpi, e parliamo di una squadra con 7-8 milioni di tifosi in Italia, l'hanno fatto da 41.000 posti, quindi secondo me quello del Parma sui 20.000 li accoglie tutti abbondantemente, e poi parere mio, meglio vedere uno stadio piccolo pieno che uno stadio grande vuoto. C'erano altri messaggi, c'era un messaggio un po' scettico invece sullo stadio. Ah, ecco qui Roberto dice: dopo le parole di Perrone di ieri non sono molto fiducioso sullo stadio, ci crederò quando vedrò le ruspe davanti al Tardini. Non so come si collega Roberto alle parole di Perrone, perché comunque Perrone del Parma Calcio parlava semplicemente dell'iter, di tutti quelli che sono i passaggi, il progetto. Certo, il Parma Calcio si sta rendendo conto che insomma, soprattutto Krause evidentemente, non è così facile. Ma questi sono i tempi che ci vogliono, l'ha detto anche il vice sindaco Marco Bosi, non è che si debba poi demonizzare i tempi della politica, sono utili per un dibattito, in questo caso è un dibattito anche in un certo senso, in un certo qual modo compartecipato. Continuate a scriverci al 333-9200-170 sul tema stadio, Parma Calcio, mercato, perché ne torniamo a parlare dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Ancora vi ricordo il numero per scriverci al 333-9200-170. Stiamo parlando di stadio. Lo faremo anche con il nostro prossimo ospite che è Franco Bardiani, consigliere di PPC. Ciao Franco, ben ritrovato.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Franco, tu tra l'altro hai un lungo passato nel marketing sportivo e anche calcistico, hai lavorato anche per tanti anni nel Parma Calcio per altre società di Serie A, quindi insomma hai visto un po' evolversi, ecco, questo settore negli ultimi 20 e più anni nel calcio italiano. Quanto è importante, ti chiedo proprio col tuo occhio da detto ai lavori, quanto è importante oggi per una società che vuole guardare al futuro uno stadio, vabbè, in questo caso non di proprietà perché si tratta di concessione, ma uno stadio su cui, ecco, poter contare più di un giorno ogni 15?
Ma guarda, è l'ambizione un po' di tutte le società, perché avere un bellissimo stadio che però lavora una mezza giornata ogni 15 giorni non piace a nessuno, e tutti sono così consapevoli del fatto che poter ampliare la fruizione di una struttura così importante, così grande durante la settimana è presente in tutte le società, e tutte stanno cercando di fare qualcosa nel merito. Io mi ricordo per esempio che a Livorno, ho lavorato anche nel Livorno, sì, nello Spezia, nel Modena. A Livorno per esempio addirittura c'è una palestra che viene utilizzata da altre società sportive, di altri sport, la box in particolare, dove si allenano altri sportivi e usufruiscono anche della pista di atletica che c'è nello stadio. Questo a Parma non sarebbe possibile, però ecco, ampliando gli spazi si potrebbero trovare superfici per altre attività non solo sportive, ma anche di carattere generale sociale. Mi ricordo che anche a Livorno, per esempio, all'interno dello stadio c'è un ufficio di medicina sportiva presso la quale si rivolgono gli sportivi di ogni sport per fare certificati, visite e quant'altro. Quindi questa universalità di fruizione credo che sia doverosa, e facendo il Tardini nuovo, ampliando gli spazi, perché credo non sono mai abbastanza, sembra sì. grande, ma poi sì, ci sì. vogliono misure di sicurezza, spazi adeguati, strutture adeguate, con portarci acqua, luce, comodità. Quindi ogni sottotribuna potrebbe essere preziosa per la città, ma anche per la città, per altre attività di ogni genere, insomma.
Assolutamente, assolutamente, Franco. Qualcuno, un radioascoltatore, diceva, ma era un po' perplesso sul fatto di ridurre la capienza. Io così ho provato a spiegare che a volte è meglio uno stadio un po' più piccolo pieno che uno grande vuoto, anche perché la tendenza adesso è un po' a rimpicciolirli gli stadi.
Beh, assolutamente sì. 10.000 persone in uno stadio da 20.000 sembra mezzo vuoto, 10.000 persone in uno stadio da 15, dico una banalità,
sì.
però è sempre meglio essere più comodi, e comunque per Parma i 20.000 posti sono qualcosa che abbiamo raggiunto negli anni d'oro e speriamo di raggiungere ancora, ma il pienone, come dicevi tu prima con Monaco, lo si fa o lo si è fatto recentemente una o due volte negli ultimi 5 anni, quindi 20.000 posti sono più che sufficienti. Tra l'altro gli abbonamenti attuali sono 6.500, gli spettatori mediamente per ogni partita sono attorno ai 10.000, bene, però insomma quei numeri sono più che sufficienti per garantire anche un domani una capienza a tutti gli spettatori che volessero assistere alle partite, agli abbonati e quant'altro.
Davidone ci dice, nel caso di rifacimento in toto dello stadio con la possibilità di giocare fuori per 2 anni, c'è qualche idea di dove andare a giocare? Ma al momento penso che il Parma le idee le abbia, non le ha comunicate. Non so, Franco, i nomi che si sono fatti sono quelli di Piacenza, ma Bergamo, perché avevamo ospitato l'Atalanta quando aveva avuto lo stesso problema, ma qui brancoliamo un po' nel buio, onestamente.
Bergamo mi sembra un po' lontano, perché comunque è una viabilità, Bergamo ci vai non meno di 1.5-2, perché non è facile raggiungere Bergamo. Secondo me le città, qualora si iniziasse i lavori e Parma dovesse, diciamo, espatriare dal Tardini, credo che le città più consone potrebbero essere Piacenza o Mantova. Sono più o meno equidistanti, raggiungibili abbastanza facilmente con le autostrade. Piacenza ha un grande parcheggio per dislocato abbastanza facile sulla tangenziale. Mantova idem più o meno, quindi ovviamente bisogna scartare le città, tra virgolette, rivali, insomma, Reggio, Modena, e poi quelle troppo lontane, perché sarebbe un danno anche per i tifosi.
Sì.
Quindi credo che Piacenza, Mantova potrebbero essere le località più idonee.
Sì, sarebbe anche abbastanza.
Cremona gioca già la Cremonese, quindi
infatti.
Le altre due invece sono città che ti ospiterebbero forse anche volentieri per portare anche un po' di movimento, un po' di calcio, tra virgolette, di livello superiore.
Soprattutto se dovessi, speriamo, andare in Serie A. Franco Bardiani, a proposito del calcio giocato, che fase ti sembra questa della stagione del Parma, e soprattutto cosa ti aspetti, se ti aspetti qualcosa dal mercato, al netto del possibile arrivo, l'abbiamo detto, di Zanimacchia?
Sì, Zanimacchia è un bel nome che copre delle falle che sulla fascia si sono create ultimamente in virtù dei fattori fisici che hanno coinvolto Mane e Miaila. Abbiamo trovato un Valente, un Ansaldi che possono fare il loro dovere, però
ecco, hai fatto bene comunque a fare il nome di Ansaldi, perché nelle passate settimane, col fatto che era infortunato, l'abbiamo poco considerato. Se sta bene, insomma, è un bel elemento.
Ma il suo ruolo è quello lì, lui lavora, lui ha sempre giocato sulla fascia con dei buoni risultati, e sinceramente anche Valente mi piace, ma non posso aspettarmi da Valente tutte le partite il cross vincente per la testa di un Benedicta e metterla come hanno fatto sabato, insomma, perché sarebbe una novità, ecco, perché non è proprio il terzino d'attacco oppure di fascia. Osterwold, se va via, volevo dire, insomma, buon per lui, buon per il Parma, che fa una plusvalenza importante dopo un paio d'anni che questo ragazzo è qui, quindi bene. Sul mercato però non mi aspetto granché. Come diceva Pederzoli qualche giorno fa anche sulla Gazzetta, insomma, la società ha un numero di giocatori che, se tutti a posto, se tutti validi, se tutti in forma fisica, tecnica, eccetera, possono fare la squadra. e in effetti ancora questa squadra al 100% completa in forma non l'abbiamo forse mai vista, forse le prime partite quando c'erano i Mann inglese che comunque aveva segnato, poi dopo chi per un motivo, chi per un altro, il Bernabei, il Romagnoli, il Buffon, insomma uno alla volta avevano dei problemi. Se li recuperiamo più o meno tutti nel giro di poco tempo e facciamo un filotto che potrebbe, sto facendo gli scongiuri dediti già sabato, secondo me gli uomini ci sono. Chiaro che dobbiamo anche capire che sul mercato non c'è Mago Merlino o chi ha la bacchetta magica, perché io leggo dei nomi adesso di certi giocatori che si ripropongono, addirittura leggo di un Nainggolan alla Spal, insomma, però c'è anche poca gente che possa garantirti un rendimento tale per cui da qui a giugno o a maggio ti fa 15 gol, tanto per essere chiaro. Però insomma Danimarca sulla fascia va bene, aspettiamo Charpentier se lo vediamo affiancare un inglese che attualmente è un po' spento, diciamo la verità. Benedict ha fatto un gran gol domenica, però credo che sia il secondo quest'anno, se non vado errato.
Sì, quindi, in campionato sia il secondo.
Quindi insomma il nostro reparto più deficitario è l'attacco, credo. Ci salva ogni tanto San Franco Vázquez e siamo lì, e siamo sesti. Però con un filottino di un paio di vittorie noi siamo lì, siamo lì.
Assolutamente, assolutamente. Bisogna farle queste vittorie consecutive. Franco Bardiani, grazie mille per essere stato con noi, gentilissimo. Alla prossima.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Franco, grazie. Fabio ci scrive: ho letto le dichiarazioni di Ceresini riguardo Vázquez, dove dice che è insostituibile. Io non sono d'accordo in quanto certe partite sembra fuori dal gioco. Cosa ne pensate? Ah Fabio, io ti rispondo che dove non c'era Vázquez il Parma a Bari praticamente non è sceso in campo, quindi io sono abbastanza d'accordo con Ceresini. Poi la squadra deve però poterselo permettere, deve supportarlo. Questa è una condizione necessaria, secondo me. Davidone dice, sì, il Garilli potrebbe essere l'idea giusta. Poi c'era un messaggio di Nicolò sul discorso della riduzione del pubblico. Allora, lui argomenta così. Negli anni 90 il Tardini era quasi sempre pieno, 20.000 abbonati e spesso superavamo le 25.000 persone. Contro la Juve spesso arrivavamo a 27-28.000. Quando Crespo aveva fatto il gol definitivo eravamo in 29.000. Controllate pure sulla Gazzetta di quel giorno. Se per fortuna fra una decina di anni ci ritroviamo di nuovo fra le sette sorelle, cosa facciamo? Lo buttiamo di nuovo giù e lo rifacciamo? Poi mi dà fastidio il fatto che i posti in diminuzione saranno proprio i popolari. Nicolò, adesso quest'ultimo dettaglio non te lo riesco a confermare, Nicolò. Ti rispondo con due cose. Tu hai detto negli anni 90 e quindi partiamo da lì. Era un'altra epoca, più bella, meno bella, non lo so. Sicuramente vista con grande nostalgia dagli amanti del calcio. C'era più gente allo stadio mediamente. E poi ti do un'altra risposta dicendo che quando dici che con la Juve eravamo 27-28 mila, sì, ti dico ma quanti erano però gli juventini in quello stadio? Quindi insomma capisci che se poi fai uno stadio da 21 mila, gli abbonati del Parma fossero 17 mila, magari, e poi dopo qualche biglietto riduciamo anche gli juventini, no? Così. Penso che così siamo tutti d'accordo, dai, almeno noi tifosi del Parma. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con un nuovo ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi è il mio giorno fortunato.
Hai visto il tuo oroscopo?
No, ho visto che ci sono i giorni più buoni Coop, così la spesa vale di più.
Buoni davvero? Con i giorni più buoni Coop, fino al 29 gennaio, per ogni spesa di almeno 15 euro, hai un buono da 5 euro da usare su tutti i prodotti a marchio la settimana dopo. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, abbiamo in collegamento un attaccante, non è il nuovo attaccante del Parma, ma insomma in passato ha fatto godere i tifosi gialloblu, non con la maglia del Parma, ma per i gol che ha fatto, ricordo, contro la Reggiana. È l'attaccante del Borgo San Donnino, classe 86, Andrea Ferretti. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Qualche gol l'hai fatto alla Reggiana, non ricordo male.
No, ne ho fatti parecchi negli anni in Lega Pro.
Da buon parmigiano.
Sì, ne ho fatti forse 11 in 8-7 partite, adesso non ricordo bene la statistica, ma dovrebbe avvicinarsi a questo risultato.
Beh, allora lancio subito un appello ad Angelo Manfredini del centro di coordinamento Parma Club, se ci sta ascoltando, che è probabile perché ci ascolta spesso, di preparare un premio speciale per Andrea Ferretti, perché merita, non dico il Tardini d'oro, però insomma un premio, uno che in 7 partite ha segnato in doppia cifra alla Reggiana, penso che meriti un premio. Andrea, battute a parte, che poi non sono solo battute, il tuo presente al Borgo San Donnino, prima esperienza in eccellenza, stai avendo un ottimo impatto, si può dire. Quanti gol hai già segnato con la maglia del Borgo?
Ho fatto 6 gol con quelle di domenica.
6 gol, sei arrivato a stagione in corso, siete primi in classifica, insomma sta andando tutto per il meglio, mi sembra di vedere.
Devo dire di sì, io sono arrivato che la squadra comunque era già messa bene, erano primi a pari punti e siamo tuttora primi, quindi sono contento di come sta andando.
Certo che il campionato è tosto, perché vedo che la Virtus Castelfranco, che comunque è una società solida del Modenese, ha affrontato anche il Parma in Serie D, quindi qualche tifoso la ricorderà, è sotto 3 punti sotto di voi.
Sì, infatti è proprio attaccata a noi e sta facendo un bel campionato. Adesso domenica abbiamo uno scontro diretto col Cittadella, quindi...
Insomma, questo vi auguriamo assolutamente il meglio. L'anno scorso sono a Borgo San Donnino, che abbiamo seguito tanto anche qui dalla radio, dalla retrocessione in Serie D, purtroppo, però ci piacerebbe rivederlo l'anno prossimo nella cosiddetta quarta serie. Tu, Andrea Ferretti, hai girato tutta l'Italia e anche un po' all'estero. Sei partito dall'Arsenal, quella di Marore, non di Londra, se non ricordo.
Bravissimo.
E poi da lì, insomma, da lì poi sei andato al Parma, giusto? Seguendo le orme di tuo fratello Luca,
sì,
credo.
Sì, 3 anni più grande, sì.
Esatto, che gioca ancora a Carignano.
Sì, bravissimo lui, proprio nel Carignano.
E poi sei stato nel Regno Unito, sei stato a Cardiff e poi allo Scantor. Per il giovanissimo, sì. Che esperienza è stata quella per te?
È stata un'esperienza che mi ha formato, mi ha fatto diventare uomo, diciamo. È stata la prima esperienza via di casa e comunque vivere all'estero da solo, non sapendo perfettamente la lingua, perché comunque a livello scolastico magari la potevo sapere, ma certo, l'impatto con un'altra realtà è stata una cosa non facile, ma che mi ha formato e mi ha aiutato a crescere e a sviluppare il mio carattere, diciamo.
E poi sei tornato in Italia al Cesena, era la seconda metà degli anni 2000, Serie B e poi Serie C, anche quella, sì, insomma, una piazza dove
importante.
Credo sia bello giocare, sì, in quello stadio.
Giocare a Manuzzi, secondo me, è uno stadio della storia, dove hanno giocato giocatori importanti e soprattutto c'è una tifoseria importante, il Cesena. Abbiamo fatto subito una retrocessione dalla B alla C, purtroppo, con Castori, poi Vavassori, in panchina. E invece l'anno dopo con Bisoli abbiamo rivinto subito il campionato e lì era una bolgia lo stadio.
Eh sì, veramente il Manuzzi, come hai detto tu, tifoseria molto calda. Hai avuto Castori, poi non l'hai incrociato, secondo me, nella tua prima esperienza a Carpi, perché forse lui è arrivato dopo. Ma che tipo era all'epoca Castori, visto che è di attualità,
allora,
l'abbiamo battuto sabato qui al Tardini.
Sì, ho visto. Ma allora, il mister è una persona adorabile, con un carattere molto forte, ma è una persona molto sensibile e ci sapeva fare coi giovani quando... Io avevo 21 anni ai tempi,
sì,
e quindi a me mi ha sempre trattato benissimo, anche perché in attacco giocavamo io, Moscardelli e Croce, quindi era un bel attacco. Io avevo 21 anni, erano le prime esperienze, c'erano Salvetti anche a mezz'ala, c'era una bella squadra, però purtroppo non è andata benissimo, però è stata la mia prima esperienza in Serie B in Italia e sono contento di aver avuto lui, anche se è uno più cattivo, nel senso più di un calcio più ringhioso del mio.
Sì, assolutamente. Moscardelli che veniva da quel Rimini stellare di un Bravissimo. Paio di stagioni precedenti, Rimini che batteva spesso e volentieri il Cesena, adesso poi dopo il Rimini con
assolutamente
la
ci batteva.
Aveva una squadra fortissima. Moscardelli sì. teneva in panchina Matri, poi c'era Ricchiuti, Flocca, Andanovic.
Sì, la camera c'era all'esterno.
La camera di Giulio a centrocampo, bravo, terzino, una squadra veramente...
Peccarisi in difesa.
Peccarisi con Milone, grandissima squadra.
Bravissimo con Milone.
Era una squadra...
Assolutamente.
Veramente, Ricchiuti era un giocatore fantastico in quei tempi e per quella categoria.
Fortissimo. Poi Leo Cori, allenatore, che poi ho avuto successivamente a Grosseto.
Ecco, lui si è un po'... non ha avuto poi una grande traiettoria dopo quelle super stagioni.
No.
Ma come mai, secondo te?
Ma allora, devo dire che anche lui come persona non ne posso assolutamente parlare male, a livello magari di calcio è andato un po' a perdersi, nel senso che magari era un po' vecchio stile, vecchio stampo, dai, diciamo un po' così, quindi secondo me gli allenatori devono sempre aggiornarsi e cercare di far meglio al calcio attuale, non guardare quello che facevano magari 10 o 15 anni fa.
Sì, assolutamente. C'era anche Vagliani in quel Rimini, visto che ha giocato
Vagliani.
Anche al Parma, Trotta, adesso mi sta venendo in mente, grandissimo, veramente spettacolare. Vabbè, insomma, Andrea Ferretti, poi pian piano la tua carriera si è dipannata un po' in tutto. Feralpi Salò, lì hai vissuto veramente una bella esperienza, è quella più recente, una delle più recenti.
Sì, un posto magico, dai, comunque sei sul lago, una società dove c'è un presidente che potrebbe fare la Serie A ad occhi chiusi per il potenziale che ha. Vivi da Dio, società che paga tutti i mesi, che è una cosa importante al giorno d'oggi in Serie C.
Non è facile, tu ne hai conosciute tante d'esperienze.
Bravissimo. Non è facile, soprattutto di brave persone, con un problema che è lo stadio che non esiste, tifoseria quasi inesistente, e quindi gli stimoli possono andare un po' a scemare, anche se quest'anno sta facendo benissimo, come negli ultimi anni. Spero che non gli manchi poi negli ultimi due mesi la forza per provare comunque a vincerlo, perché hanno tutte le potenzialità.
L'anno scorso ha eliminato la Reggiana ai playoff.
Bravissimo.
La squadra che così è entrata nelle simpatie, per tornare sempre allo stesso discorso dei tifosi del Parma. Andrea, tu il Parma comunque un occhio glielo butti sempre. Che idea ti sei fatto di questa stagione della squadra crociata? Perché queste difficoltà secondo te ancora?
Ma allora, secondo me è una squadra che ha un grosso potenziale, ma io sono andato a vederla un paio di volte, soprattutto nel derby col Modena, e quello che ho riscosso, che io ho giocato con l'inglese in attacco, è
a che Carpi, giusto?
Sì, a Carpi. Lo lasciano troppo da solo. Cioè, un attaccante si deve essere sostenuto da tutti, se non arriva Vasquez, è dura. Se Vasquez fa rifinitura e gioca fuori dall'area o a centrocampo, secondo me un supporto in area quando le palle arrivano in mezzo, messe da me di ala che vanno a 6.000 all'ora, se c'è solo lui, i difensori lo marcano molto facilmente. Questo è il mio punto di vista, da un punto di vista offensivo, diciamo, che poi le altre partite magari hanno fatto tanti gol o sono andate meglio, però quello che ho visto io è stato lampante quello per me, perché la squadra è comunque forte.
Sì. Che giocatore era il giovanissimo inglese del Carpi, Andrea?
Fortissimo.
Tirava da ogni, mi ricordo che si girava e tirava da ogni parte.
Sinistro, fisicamente un animale, di testa forte. Era un ragazzo da cui ti saresti aspettato la carriera che ha fatto e forse qualcosina in più. Sì. Negli ultimi anni è stato un po' sfortunato in tutto, diciamo.
Ce ne siamo accorti.
Vita privata agli infortuni, poverino.
Ti riferisci ovviamente alla scomparsa prematura
del
padre. Sì,
bravissimo.
Andrea, prima di lasciarti, dunque, prossimo appuntamento del Borgo Sandognino, domenica. Contro
domenica il Cittadella.
Ah sì, l'hai già detto, Cittadella. Sì, partita importante.
Abbastanza fondamentale, dai.
Andrea Ferretti, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo con la ripresa, con la promessa poi di risentirci nel corso della stagione. Grazie.
Grazie, quando volete, grazie a voi, arrivederci.
Ciao Andrea, ciao. Bocca al lupo. Allora, c'era il saluto per Andrea Ferretti, l'ho visto adesso. Ci vedevamo dal Salumiere in Borgo Collegio Maria Luigia. Magari ci sta ancora ascoltando, caro Luca, e l'ho sentito. Insomma, bello anche questo revival di certi periodi con con Andrea Ferretti. Daniele dice, ancora sullo stadio, poi chiudiamo. Buongiorno, lo stadio da 20.000 è più che sufficiente. Negli anni 90 è vero, lo stadio era pieno, ma c'era la novità della Serie A e poi i primi anni non c'erano Sky, DAZN, per cui se volevi vedere le partite dovevi andare al Tardini. Questo è Daniele. Eh sì, Daniele, constatazione forse amara, ma molto, molto realistica e aderente alla realtà. Noi amiamo ancora andare allo stadio dal vivo, ci mancherebbe, però magari insomma non tutti la pensano così. Si conclude qui questa puntata di Palla in Tribuna che torna domani, come sempre, poco dopo le 14. Vi ricordo, questa sera c'è Calciomercato alle 21 su 12 TV Parma. Ci sarà Pincolini, ci sarà Marco Bernardini, conduce Marco Balestrazzi, tutte le ultime, veramente, anche perché attendiamo da un minuto all'altro la conferma della cessione di Osterwolde e chissà, magari anche subito, contestualmente, novità importanti sul possibile acquisto di Luca Zanimacchia. Questa sera su 12 TV Parma, poi ci saranno tutte le ultimissime. Grazie Simonetta Collini e regia, grazie per tutti voi che ci avete scritto e seguito. Ciao!